vedete che ho fatto bene a intervenire dopo, perché insomma ci sono stati un sacco di spunti e di stimoli importanti. Io sono Francesca di BeFree e lavoro al centro antiviolenza di Torre Spaccata. E diciamo che il mio contributo quest'oggi è rispetto alla quotidianità delle donne che abitano il centro antiviolenza, sia le operatrici che appunto anche le tirocinanti, perché ci sta Ottavia, e sia delle donne che vivono sulla loro pelle appunto che cosa significa sia fuggire dalla propria casa e cominciare tutto da capo. Diciamo che la cosa importante, no, è mantenere sempre lo spazio dello studio, dell'aggiornamento e della teoria anche politica con, come diceva stamattina Simona, con la parte quotidiana della vita delle donne, perché altrimenti se ci sta questo scollamento non andiamo da nessuna parte. E quindi mi piaceva fare un quadro, insomma, generale rispetto, per esempio, a che cosa significano quelle criticità di cui ci parlavano oggi le avvocate, nei tribunali, con le forze dell'ordine, con le CTU, eccetera, eccetera, rispetto alla quotidianità delle donne che si rivolgono al centro, perché a volte i percorsi falliscono non per la determinazione delle donne, che è invece spesso molto forte, ma perché ci sono una serie di ostacoli che farebbero impazzire chiunque. Per esempio, rispetto al primo periodo in cui la donna ha cominciato delle cose dentro i tribunali, però non ha ancora delle risposte, noi per esempio ci ritroviamo a dover fare da tampone rispetto al nulla osta dei bambini che non possono cambiare scuola senza la firma del padre, però ancora il giudice non si è pronunciato rispetto a questa eventualità e quindi chissà quando succederà. Cioè, ci sono delle donne che vengono anche a rischio di denuncia, che sono anche a rischio di denuncia perché non mandano i bambini a scuola. Allora, tu operatrice del centro antiviolenza, che dici? Cioè, diciamo che è una situazione molto difficoltosa perché c'è da mettere sul piatto della bilancia due cose molto importanti. Come diceva Sabrina stamattina, gli devi dire qual è il male minore. Ma noi siamo un po' stanche di dover dire qual è il male minore. Allora, che cos'è peggio? Rischiare la vita rimanendo dentro casa oppure rischiare una denuncia per sottrazione di minori o perché non mandi i bambini a scuola? Naturalmente, cioè, ci si mette a tavolino con le donne e si affronta una situazione che però non può ricadere del tutto sul centro antiviolenza, perché, come diciamo sempre, se i centri antiviolenza sono delle oasi nel deserto, in cui appunto poi non hai le risposte dalla procura, non hai le risposte dalla scuola, dal servizio sociale, eccetera, eccetera, il lavoro diventa inefficace. Quindi diciamo, il problema di questo scarto tra la quotidianità delle donne e le risposte delle istituzioni molto spesso fa decadere proprio la determinazione, ma perché sfido chiunque a non essere spaventata, a non essere terrorizzata dall'essere giudicata, dall'essere denunciata, eccetera, eccetera. Poi naturalmente ci sono le situazioni di cui parlava Isabella, in cui una donna che entra in un centro antiviolenza, in una casa rifugio, deve appunto ricominciare tutto da capo. Con quali tipi di garanzie? Con un contratto che ti scade dopo un mese e con la paura di tornare indietro, per cui per esempio, un'altra situazione che capita molto spesso con i tribunali sono questi mantenimenti che non arrivano mai e la donna deve badare completamente alle necessità materiali proprie e dei bambini e se non trova un servizio sociale che ha dei fondi a disposizione e che anche la disponibilità e la sensibilità, come dicevamo tutte, di aiutare quella donna, anche questa diciamo è una spada di Damocle che mette a rischio i percorsi di uscita. I percorsi di uscita. Allora, tutti i bandi dicono che le donne possono stare 5 mesi. Tu devi ricominciare tutto in 5 mesi, 6 mesi. E diciamo che questo magari ci confrontavamo con Simona Antonella e con Isabella rispetto anche al fatto che adesso viviamo proprio un momento storico diverso di arretramento culturale, di crisi anche lavorativa, eccetera, eccetera. Per cui questi 6 mesi non bastano più. Allora, dobbiamo trovare altre soluzioni. La soluzione che è quella di, insomma, che lascia il tempo che trova è di richiedere proroghe su proroghe per i percorsi di uscita delle donne, però diciamo che questo pone anche il problema di un rischio di dipingere la donna come incapace, no? Allora tu devi dire che quella donna là non ce la sta facendo a stare nei tempi giusti perché ha una serie di difficoltà a livello oggettivo, però diciamo che questa cosa dovrebbe essere messa a punto in maniera più strutturale, no? In modo che non sia focalizzata l'attenzione su quella singola donna che ci mette 10 mesi invece che i 6 mesi, perché non è colpa sua, ma è un contesto che molto spesso non coincide con tutto il percorso di uscita dalla violenza. Diciamo che la quotidianità di un centro antiviolenza è fatta di piccole vittorie, piccole sconfitte, passi avanti, passi indietro e da un lato è molto stimolante anche perché appunto quando le donne ce la fanno nonostante tutto vada contro di loro è naturalmente una bella scarica di adrenalina. Diciamo che però tutto è talmente tanto discrezionale, come si diceva anche stamattina, che è un terno al lotto. Allora, bisogna chiedere alle istituzioni una presa di responsabilità vera e non solamente strumentale, demagogica, eccetera, eccetera, rispetto al problema della violenza contro le donne. Vi racconto questa cosa, ci sta una donna del centro che ha avuto il coraggio anche di esporsi pubblicamente rispetto al tentativo di chiusura dei centri antiviolenza, quindi esporsi pubblicamente con delle interviste, eccetera, eccetera, è arrivata una. O posso dire, avvocato? Tanto non si capisce. Ok. È arrivata una lettera dei servizi sociali inviata al Tribunale dei Minori, terribile, in cui si dice che questa donna ha strumentalizzato i bambini. Come se fosse lei la persona che si deve vergognare di questa situazione, che si deve vergognare di stare dentro a un centro antiviolenza, che non deve far sapere a nessuno quello che ha subito. Allora, diciamo che le donne sopravvissute ad una situazione di violenza non hanno niente di cui vergognarsi, quelli che si devono vergognare sono altri e anche il centro antiviolenza, la casa rifugio, insomma, poi naturalmente rispetto, insomma, con le differenze tra i vari tipi di servizi, eccetera, eccetera. Io, però questo è uno stimolo, diciamo, a dibattere, forse alcune non saranno d'accordo con me. Io non sono neanche d'accordo che devono essere segreti, a indirizzo segreto. Cioè, il centro antiviolenza deve, come diceva Antonella, stare in un punto, stare in un contesto in cui le persone sanno che c'è e sono loro, le persone intesa come la società tutta, che si deve prendere carico della situazione, proprio perché la violenza non è un fenomeno privato, ma è un fenomeno collettivo, sociale, politico, eccetera, eccetera. Allora, sai che c'è? Che se le donne e gli uomini nei dintorni del centro antiviolenza sanno che esiste questo luogo, secondo me è un punto di forza rispetto al centro antiviolenza stesso, non può essere un punto di debolezza. Noi non abbiamo niente di cui vergognarci, anzi le donne e noi donne dobbiamo essere fiere del fatto che stiamo uscendo da una situazione di violenza e lo facciamo a testa alta.
Basta. Ho finito. Bravo. Ho voluto finire con la testa alta, va bene? Oh. Non me lasciate sto così in mano. Che facciamo, Timo? Ci spostiamo dentro?
Ah, fai ragione. Dobbiamo prenderci la pastore.
Sì. Adesso un'idea che mi veniva immediatamente sulla storia del lavoro, perché con le idee del piano della nazionale sul lavoro, ma anche la legge della Regione Lazio, come dire, apparentemente tutto assolutamente, come dire, previsto. Invece la situazione è quella che veniva raccontata. Allora, una delle ipotesi su cui lavorare, non so appunto come e quando, ma insomma ci si potrebbe provare a lavorare, è non solo far emergere questa realtà al di là delle parole, ma soprattutto pensare che, per esempio, i fondi strutturali europei che sono finalizzati alla parte dell'occupazione dovrebbero, come dire, contenere o provare a contenere un tot numero di borse lavoro regione per regione che in un tempo ragionevole dell'anno, un anno e mezzo, due anni, permettano, come dire, tutto quel percorso che veniva prima detto, e quindi una ricerca che non sia con l'affanno, no? Sul mese, sul mercato del lavoro, che è un disastro a prescindere. E l'altra cosa che bisognerebbe capire è se quando c'è un caso di violenza e la donna chiede di avere i mesi di sospensione dal lavoro senza penalità, no? Questa cosa viene rispettata dai datori di lavoro, perché il problema è che nel piano nazionale questa cosa, nel Job Act, questa cosa c'è. Esatto, tre mesi che però si potrebbe anche lavorare dicendo non sono sufficienti, quindi anche su questo bisogna un attimo che lavoriamo, perché appunto questa è la questione di farne un problema politico o politico-sociale per davvero al di là delle chiacchiere, altrimenti, come dire, siamo sempre nell'affanno quotidiano delle operatrici o delle figure pubbliche che per ragioni si devono misurare con cose su cui poi non hanno strumenti per misurarsi. Siccome mi veniva detto prima che io non ho finito il discorso su violenza maschile e violenza di genere, io ritengo che il termine genere, così come si è affermato da un certo punto in poi, dagli anni 80 in poi negli studi, soprattutto americani, sugli studi di genere, sia stata in qualche modo, non so se volontariamente o inconsapevolmente, comunque un tentativo di attenuare la parola femminista. Cioè, nel senso che non perché il genere non esista e perché non ci siano due generi e tanti orientamenti sessuali, perché il problema è che la prima differenza, per come la pensiamo moltissime di noi, la prima differenza è la differenza tra uomini e donne. Quando non passa l'idea che il mondo è fatto da uomini e donne, evidentemente la monosessualità della cultura, della visione del mondo, del paradigma, cioè tutto quello, sappiamo, come dire, che razza di effetti ha e come di volta in volta viene usato
sia dal patriarcato, che non è proprio una cosina così, perché visto che ha 2000 anni è anche organizzato per trasformarsi, modificarsi, resistere, eccetera, eccetera. E ogni volta che noi ci siamo illuse che in un passaggio particolare, in una fascia del mondo particolare, in paesi come il nostro, quella cosa finalmente l'abbiamo superata, poi arriva qualcosa a ricordarci che proprio non è così. Quindi la questione è che credo che nelle università americane, da un certo punto in poi, ma anche nelle università di tutto il mondo, si sia affermata questa idea degli studi di genere per dire che erano studi che prendevano, riesaminavano aspetti particolari della cultura e del mondo, pensando che appunto il mondo non era fatto naturalmente solo di uomini, di maschi e femmine, ma che appunto uomini e donne, che maschi e donne si nasce e uomini e donne si diventa in modo socialmente definito. Da quel momento in poi, però, anche per come l'hanno usato le convenzioni internazionali, la parola genere è diventata una cosa che significa soprattutto il genere femminile e non il genere maschile, perché l'altro genere, tant'è vero che noi l'anno scorso del 27 novembre all'Università di Ferrara, proprio per prendere un po' per i fondelli tutta la teoria del gender, no? Perché come avete visto dagli studi di genere e dal fatto che si era storicizzato tutto un percorso, poi arrivano i fondamentalisti, prima americani, poi in questo caso italiani, e lanciano la teoria del gender con tutto quello che ha creato di devastazione nelle scuole, soprattutto elementari e materne, soprattutto con alcuni comuni che si sono accodati, sindaci che hanno ritirato addirittura tutti i libri delle favole e hanno messo tentato di mettere in mora anche grossi progetti come quello della scuola a livello della Toscana. Siccome appunto la parola genere serviva solo a significare che c'era questa gender, che c'era questa strumentalizzazione della parola di genere sempre per chiamare, come dire, in causa omofobia e transfobia, facendo finta di preoccuparsi dell'educazione dei bambini, noi l'abbiamo appunto intitolata violenza di gender, dove il gender lo giocavamo come gender maschile, non come gender femminile, e naturalmente tantomeno come gender omosessuale. Però questo problema è un problema che nel linguaggio e nella confusione dei linguaggi continua ad esistere, perché noi, credo, con molta buona volontà tutti abbiamo usato una parola che sembrava più accettabile, no? Teorie politiche di genere, leggi di genere, orientamento di genere, educazione di genere. E a proposito dell'educazione, secondo me, noi siamo dentro una confusione che prima o poi dovremo provare a districare, perché adesso c'è l'educazione di genere per gli studenti, l'informazione sessuale, l'educazione sessuale, l'educazione sentimentale, cioè tutte cose che poi impattano nell'ambito della formazione e soprattutto della scuola e dell'educazione, che secondo me, a seconda dei contesti, a seconda delle persone e a seconda della mancanza di chiarezza, creano una grandissima confusione, perché un conto è dire informazione sessuale, un conto è dire educazione sessuale, un conto è dire educazione di genere rivolta ai ragazzi, un conto è di dire educazione alla visione, come dire, sessuata del mondo per gli insegnanti, sulla programmazione, sui libri di testo, su tutto quello che riguarda appunto l'educazione e l'educazione scolastica, dall'asilo fino all'università. Non è un caso che, come quello che veniva detto stamattina a proposito di alcuni corsi universitari, ma c'è da dire che contemporaneamente nelle università italiane molti corsi, anche di studi di genere o di politiche di genere, stanno chiudendo, perché appunto nel taglio generalizzato meglio risparmiare sulle cose non prioritarie, e questa, a quanto pare, che era andata per la maggiore in un certo periodo, evidentemente è diventata non solo secondaria ma superflua. Quindi questo credo che sia un po' il problema a cui noi dovremmo stare attenti. A volte noi stesse ci lanciamo, no? Sull'ultima cosa che sembra comprensibile, e non è una cosa negativa, badate, perché io mi rendo conto che spesso i nostri linguaggi sono, come dire, proprietà di una cerchia molto ridotta. A me mi ha colpito, con ragazze molto giovani, della superiori ma anche dell'università, dire cose che a me sembravano di una banalità sconcertante, autodeterminazione, tetto di cristallo, discriminazioni o stereotipi di genere, e quelle che ti guardano dicendo ma cosa, di che cosa sta parlando, cosa vuol dire? Cioè, segno che evidentemente, mentre per noi quelli erano la base e poi da lì siamo partiti per andare altrove, loro invece sono cresciute in un contesto culturale in cui quelle cose, essendo sparite dai mezzi di informazione che hanno loro prima ancora che dalla scuola, non sono più evidentemente comprensibili. L'altro giorno, per un colloquio con una ragazza per il servizio civile, uno dice IVG, cioè dice, e quella dice, io a questo non so rispondere, non so cosa significa questa sigla. Non era una ragazza stupida, era una ragazza piuttosto brava, con degli ottimi voti al liceo e all'università, però lei la parola IVG, come un altro tetto di cristallo, non l'aveva mai sentita in vita sua. IVG? IVG vuol dire interruzione volontaria di gravidanza, quindi libertà, autodeterminazione, libertà di scelta nelle scelte procreative, oltre che in tutte le scelte della vita. Tetto di cristallo è un termine sociologico per indicare che il lavoro delle donne, soprattutto i passaggi di carriera, a un certo punto incontrano un tetto di cristallo che non è sfondabile da nessun punto di vista, perché tutta l'organizzazione delle professioni e del lavoro è organizzato in modo tale che c'è chi raggiunge la sommità e chi per forza di cose, che guarda caso sono le donne, deve stare sotto quel tetto.
Posso dire una cosa sul congedo IMSS, il congedo della per le
il congedo che possono chiedere le donne per 3 mesi ai datori di lavoro del settore pubblico e privato, non so se è cambiata nelle ultime 48 ore, però sono escluse le donne che fanno i lavori domestici, cioè sono escluse esplicitamente le badanti, le collaboratrici familiari, quindi questi che sembrano strumenti, cioè alla fine sono quasi dei dispetti, no? Perché noi che cosa diciamo? Alla donna che è dipendente pubblica o di un privato importante, sì, hai a disposizione questo strumento. La badante o la collaboratrice familiare, no. Almeno la certificazione di un centro antiviolenza, che la donna sa che ha attivato un percorso di uscita dalla violenza.
E quindi non va al lavoro, mantenendo il
lavoro. Sì, per 3 mesi. Non so se qualcuna si vuole intervenire, se qualcuna vuole rifare, dire qualcosa, se no magari...
Come rimaniamo?
No, mo diciamo
che... Sai che siamo un po'... Lei vuole, lei vuole. Abbiamo trasmesso un tanto di...
Chi?
Lei vuole.
Sì, lei vuole.
Ma questa mano che fa così?
No, non è che non volevo intervenire, che ci sono talmente tante cose che... la cosa di cui più sento l'urgenza è portare anche la voce dei figli, no? Di queste famiglie, un po' perché di quello che mi occupo io, sono Anna di Bifri, di cognome San Camillo, ma... ma in realtà faccio anche un lavoro con i bambini e le mamme al centro antiviolenza di Torre Spaccata e accompagno i bambini ai famosi incontri protetti. Allora, gli incontri protetti sono gestiti da gente incompetente che si permette di fare delle relazioni spesso pro padre, vedendolo un'oretta ogni 15 giorni, così carino con i bambini. E ci mancherebbe che in un'oretta ogni 15 giorni pure ammazzate botte, perché voglio dire, vabbè, certo, è normale, così. Sì. E quindi, quando i bambini non ci vogliono andare, li devi convincere, perché se no sei una madre non adeguata. Sì, gli incontri sono messi in orari scolastici, tipo 2:30. Quindi la madre che lavora si deve prendere un permesso, deve andare a prendere i figli prima da scuola, li deve portare là. Che hai fatto? Mi raccomando, la puntualità, è arrivata a 5 minuti di ritardo. L'orario è stabilito da chi gestisce gli incontri, che c'è al libero quell'orario e quindi tu ti devi adeguare. Ovviamente non è che vanno rispettati i tempi dei bambini, gli orari e le attività, ma sono solo loro che... Poi ovviamente io mi chiedo sempre, questo bambino come fa a venire agli incontri se non ha da mangiare? Non ce la fa, no? Non si regge in piedi quasi, perché ovviamente questi padri hanno dei diritti, ma nessun dovere. Cioè, gli incontri vanno stabiliti il più presto possibile, durano mesi e mesi, non si è capito per quale motivo, però questi non versano 5 centesimi. Cioè, un ragazzino che gli ha chiesto, papà mi dai i soldi, papà? Io un po' mi stranisco, quindi un po' ci litigo pure con questi individui, dice, gli ha dato 5 euro, il bambino ha detto che sono pochi per il gelato. No? E invece il padre gli ha detto, fateli bastare 5 euro. E io ho detto, vabbè, scusate, infatti i bambini sono 2 e invece i 5 euro si danno una volta ogni 15 giorni a uno e una volta ogni 15 giorni all'altro. Pensia mai che potessero gestire 10 euro in una settimana. Potrebbero prendere strani vizi pure. Su tutto questo ovviamente è sindacata sempre la madre, se non li accompagna in tempo, se non li convince ad entrare, se non li convince ad andare, se non gli fa un passaggio che li facilita nell'accettazione dell'incontro con il padre. E anche un par de balle, no? Cioè, che gli dobbiamo fare a questi? Dobbiamo andare a capocciare? Come facciamo a far capire alla gente che gestisce questa roba che stanno a combinare? Come si fa? Il problema è che ci sono cooperative che sono finanziate per fare questo. Giustamente io li rispetto il loro lavoro.
Guardate, cioè, alla fine di giugno, quest'anno, è stata emessa, adesso lo guardo, è persino peggio di come la racconta lei, è stata emessa una sentenza dalla Corte di Giustizia Europea nei confronti dell'Italia che deve pagare una penale, dei tribunali italiani che devono pagare una penale pazzesca e della madre che deve pagare 15.000 euro sull'unghia perché... Secondo la Corte di Giustizia Europea e gli avvocati del padre, i tribunali italiani non hanno garantito il diritto alla genitorialità titoloso della CEDU. Questo padre era stato, la madre si era separata, la moglie si era separata perché lui era un violento e per di più nel percorso che aveva fatto era emerso che lui era anche un abusante nei confronti della bambina. Quando hanno fatto gli incontri protetti, per la prima volta è stato incontrato un pool di operatrici sociali che hanno detto no, no, non possiamo portare, dobbiamo come dire rispettare il fatto della bambina, dobbiamo rispettare perché questa l'ha addirittura minacciato di uccidersi se continuavano a costringerla a vedere il padre, e la madre, che non si era minimamente neanche messa in mezzo, viene accusata invece di essere una madre che produce sindrome di alienazione parentale e che quindi gli italiani, invece di credere alla bambina, alla madre, soprattutto agli operatori in questo caso, perché di solito sono così, questa cosa evidentemente era strana. Essendo strana, i tribunali italiani non avevano rispettato il diritto alla genitorialità del padre, che tra l'altro è ancora sotto processo per abusi nei confronti della figlia, quindi valeva l'articolo 8 ma non valeva la Convenzione di Istanbul e non valeva il diritto alla difesa.
A prescindere che per me già è assurdo che se ne debbano andare la donna e i bambini, no? Quindi staccati dall'habitat tutti, non solo la donna, anche.
Ma la cosa più incredibile è che abbiamo fatto ricorso con tutto un gruppo anche di Napoli che adesso sono interessati allo scoperto su questi casi, e abbiamo chiesto al governo italiano, nella figura del Ministero degli Esteri, del Ministero della Giustizia e del Ministero del MPO, di fare ricorso
per dire alla Corte Europea che non si può permettere di non tenere conto della Convenzione di Istanbul e di tenere conto di questa dimensione della sindrome di alienazione parentale, va bene? Perché una volta tanti operatori e giudici erano stati seri. Bene, la cosa è che il CTO e gli esteri hanno fatto una lettera al nostro Stato italiano per chiedere che questa cosa venisse difesa con le unghie e con i denti. Il Ministero di Giustizia ha deciso che non valeva la pena. Quindi ne vedremo delle belle. Per cui è esattamente uno dei temi da affrontare. Non è possibile costringere a questi costi cosetti con queste condizioni. Sono accesa una parola formazione. Ogni operatore, a qualunque livello, in qualunque luogo, in qualunque servizio formato a riconoscere e a comportarsi nel modo dovuto con la violenza domestica in particolare, è un presidio in più nei confronti dei diritti di chi subisce la violenza e nei confronti dell'intera società. Se non passa questo concetto della formazione a tutti i livelli e della verifica della qualità del servizio, noi saremo sempre giornati.
Io portavo due bambini a incontrare un padre molto inadeguato, diciamo, per essere buoni, e in un centro molto famoso, di cui non faccio il nome, istituzionalizzato e quindi su mandato diretto del tribunale, e questi bambini tornano al centro e uno specialmente fa degli incubi in cui continua a dire il giudice prenderà un provvedimento contro di noi, uno cerca di capire che cosa è successo, che questo psicologo con cui avevo parlato prima, spiegando che i bambini non volevano vedere il padre e che lui mi ha detto che li dovevo convincere e che quindi io ho cercato di dire non vi preoccupate che lì ci stanno delle persone che stanno attente, non vi lasciano da soli, potete dire quello che volete, potete anche dire che volete uscire almeno una volta, insomma io faccio tutta un'opera di convincimento e lui per farli entrare gli fa una minaccia, cioè che se voi non entrate, ma non davanti a me ovviamente, che se voi non entrate il giudice sarà costretto a prendere provvedimenti. Che vuol dire? Quando me lo dicono i bambini, la volta dopo io chiamo lo psicologo e dico per favore davanti a me, le spiega che forse i bambini non hanno capito o lei si è spiegato male, che il giudice dei minorenni è a loro tutela, non è a tutela di qualcun altro, che quindi prenderà dei provvedimenti anche perché loro non lo vogliono vedere, ma non è contro di loro. Ma il meccanismo è quello, è che fai 10 incontri, ti danno tot soldi, quindi gente incapace che lavora, guadagna su sta roba. Sì, complice.
C'è una domanda da quelle parti?
Ah, mi sa che non ci arriva il
pochino. No, meglio di qua.
Allora, intervengo da assistente sociale che lavora nel municipio, insomma, di questo territorio, oggi in incognito, ma partecipe, e, perché voglio, non posso fare a meno di raccogliere questo conflitto, che di fatto, cioè, non voluto, ma c'è. Che insomma veniva fuori secondo me dai vari interventi di questo pomeriggio, questa mattina non ho potuto partecipare. Il conflitto che sembra esserci è tra insomma, un po' chi lavora nelle istituzioni e chi invece insomma, è attivo rispetto al problema della violenza maschile sulle donne, come quasi insomma, veniva presentato come un'attività politica, no? Cioè comunque una scelta. Perché quello che intanto poi più volte è venuto fuori questo riferimento alla sensibilità di alcuni operatori e non sensibilità di altri. Io credo che bisogna pretendere che ci sia competenza, come si diceva, formazione, ma competenza, perché ci sono dei professionisti che lavorano nelle istituzioni e devono insomma sapere intervenire e lavorare anche rispetto ai bisogni delle donne fragili, vittime di violenza, con gli strumenti che sono previsti, con servizi dove insomma lavora personale formato e qualificato, E qui ritorniamo su un nodo però, perché per essere incisivi e per poter lavorare insieme, insomma, sciogliere un po' questo conflitto, comunque verificarlo, insomma, farlo diventare costruttivo, bisogna capire se, secondo me, questi, insomma, si può pensare ancora di affrontare il problema delle donne vittime di violenza, e quindi delle donne più fragili, solo come un intervento attraverso un lavoro di autodeterminazione realizzato all'interno dei centri antiviolenza, o invece dobbiamo pretendere che ci sia un impegno istituzionale, insomma, che ci siano dei servizi garantiti e che quindi quei diritti siano garantiti. E quindi lavorare insieme, perché io credo che le istituzioni abbiano bisogno delle competenze, non solo dei saperi e delle esperienze di chi, insomma, appunto, ha fatto nascere i centri antiviolenza, lavora nei centri antiviolenza, lavora per l'autodeterminazione delle donne e fa diventare quell'esperienza delle donne risorsa anche per le donne più fragili. E nello stesso tempo le istituzioni hanno, cioè questi centri hanno bisogno delle istituzioni. Insomma, c'è una reciprocità, per cui su questo bisognerebbe unirsi e pretendere che quel piano venga attuato con quelle risorse e con, cioè, le risorse economiche, quindi, insomma, quelle previste, attraverso però, appunto, le competenze e le esperienze delle donne che già hanno fatto pratica e che hanno visto, insomma, hanno realizzato nel territorio tutta una serie di servizi e di interventi. Rispetto per esempio al centro, cioè all'esperienza che raccontavi tu, il Comune di Roma ha da poco emesso, insomma, delle linee guida per il funzionamento dei servizi per il diritto di visita e di relazione, dei servizi che noi comunque dobbiamo garantire, perché dobbiamo garantire per legge la possibilità per i figli di mantenere una relazione con entrambi i genitori e per il genitore non affidatario, insomma, di poter recuperare quel rapporto con i figli. Accertate tutta una serie di responsabilità anche penali, insomma, che prescindono dall'attivazione di quello spazio. Sono delle linee guida, insomma, ormai approvate, che appunto delineano tutta una serie di strumenti, di fasi rispetto all'attivazione di quel tipo di intervento. E bisognerebbe fare in modo, insomma, che si realizzino così come è stato previsto. Allora, sono ingiuste rispetto alla possibilità, per il padre non affidatario, al quale, insomma, è stato contestato anche il reato di violenza, non viene data dai servizi sociali, cioè viene disposta.
Una cosa, siccome abbiamo
pochissimo tempo e sta piovendo.
Il microfono, finisce lei.
Sì, comunque, insomma, quello che raccontava rispetto alla possibilità, anche, mi sembra Valeria, la possibilità comunque da parte del servizio che nel momento della visita verifica le condizioni, insomma, quindi se quel tipo di intervento in qualche modo sta danneggiando lo stato di salute, il benessere del bambino, e può, insomma, relazionare anche, quindi prevedere, relazionare al tribunale e chiedere un altro tipo di intervento, compresa la sospensione, insomma, degli incontri. Questo è possibile, ma non è possibile, insomma, pensare invece che non vengano garantiti dei servizi dove il diritto del bambino, insomma, appunto, sia tutelato con personale competente, personale formato, personale che sa che tipo di strumenti ha a disposizione. Quindi io vorrei uscire da questo spazio in cui, insomma, si lascia tutto un po' alla sensibilità, alla volontà politica, e pensare insieme a qualcosa che sia strutturale, cioè che sia costruito insieme, ma strutturale, quindi garantito a tutti. Sul garantito a tutti, cioè, l'altro problema che mi sembra evidente è quello che tutta una serie di servizi, anche, insomma, validi, dove, appunto, che si sono professionalizzati, in realtà hanno visto la fine, la scadenza, perché finanziati su progetti. cioè su progetti a termine. Ha più senso parlare di servizi di questo tipo finanziati su progetti? Cioè sono servizi che devono essere previsti in modo appunto strutturale. E allora per essere previsti in modo strutturale, qui ritorniamo a al nodo, cioè con le istituzioni o fuori dalle istituzioni. Lascio questa provocazione.
Non era una contestazione, era una specificazione, voglio dire, è vero che i giudici spesso e volentieri impongono questi incontri protetti. Allora, innanzitutto questi provvedimenti, qualche volta tentiamo addirittura di fare l'appello e adesso la Corte d'Appello, lo devo dire, rigetta tutti quanti gli appelli, anche su cose gravissime, e condanna anche alle spese, ma la gravità è che condanna alle spese anche le donne col gratuito patrocinio. La mia, una sentenza, io te la mando ultimamente, 6.000 euro alla mia cliente che abbiamo fatto il reclamo. Allora, il reclamo in una situazione gravissima, capito? Dove lui addirittura è stato arrestato per i maltrattamenti, gli hanno imposto gli incontri protetti, i bambini quando lo vedevano scappavano, un assistente sociale è stata brava fino a un certo punto, poi quando c'è stato il cambio ha detto che la madre non collaborava a far riprendere il rapporto con il padre. Ma questi ragazzini hanno visto di tutto e di più, non soltanto hanno preso loro le botte e hanno visto la madre con tutta livida, con i segni, perché lui ha tentato di strangolarla, e comunque hanno tolto la potestà genitoriale a tutte e due, l'hanno messi sullo stesso piano, e poi gli incontri protetti e la condanna anche alle spese in sede d'appello. Ci sono delle situazioni paradossali, ci sono dei figli che non li vogliono vedere il padre, tremano prima di entrare ai servizi sociali e sembrano che le donne sono delle pazze furiose che dicono queste cose e le avvocate che poi le vanno a trascrivere, perché gli incontri protetti, ma se hanno visto scene di violenza inaudite in casa, hanno preso botte loro, gli incontri protetti che significato hanno? Questa è la... Cioè, sì, ma non c'è da recuperare questa genitorialità, non è vero che va recuperata, perché un padre violento che commette queste cose non deve recuperare, deve prendere le distanze sto ragazzino dal padre, perché non serve a niente questo padre o questa persona violenta, non serve, è di cattivo esempio, non fa bene a loro, gli fa male alla salute, cioè sono ragazzini che poi diventano adulti scompensati. Capito? Cioè, questa è la mia esperienza di tanti anni. Non si possono fare questi provvedimenti, cioè, è tutto neutro, non è vero, non c'è la neutralità. Quando c'è la violenza, i ragazzi, anche adolescenti, preadolescenti di 12 anni, non vogliono avere rapporti. Io per anni ho avuto una cliente che a Ostia, per esempio, faceva gli incontri protetti perché era pericoloso. Stavano seduti un'ora, uno da qua e l'altro laggiù. Dopo, aspettate un'ora, arrivederci e grazie. Una tortura, è stata una tortura per anni e anni, finché ha detto basta, non ci vengo più. Ormai era grandicella sta ragazza, è andata così, ma non, cioè, si trascinano queste, questa è come la PAS, è una bufala la PAS. Allora, sì, ho capito, ma però l'hanno usata, io ce l'ho le sentenze dove c'è scritto che c'era l'alienazione parentale, perché una CTU ha fatto la diagnosi di PAS.
Andiamo dentro, è bello tutto, andiamo dentro. Cioè, poi chi vuole rimane, chi non vuole non rimane, però almeno gli ultimi 5 minuti si dimo dentro.